Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 18:44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ben trovati alla seconda edizione del GR regionale del sabato. 25.000 voci per la pace, 25.000 persone hanno sfilato oggi a Firenze da Piazza Santa Maria Novella fino a Piazza Santa Croce per la manifestazione per la pace. In piazza molte bandiere della pace, ma anche gonfaloni di alcuni comuni, le insegne della CGIL, di Ampi, di Emergency. In piazza anche bandiere della Palestina. Un gruppo di manifestanti ha mostrato uno striscione con scritto: Gaza è un genocidio e Israele, vergogna dell'umanità. In piazza anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, e l'imam di Firenze, Izzedine Elzir. Firenze è sempre stata la città della pace e continuerà ad esserlo, ha detto Funaro. Da quella bellissima manifestazione organizzata da padre Bernardo a quella di oggi, noi dobbiamo fare di tutto per lanciare messaggi di pace. In piazza tante persone, come detto, abbiamo raccolto diverse interviste, ve ne mandiamo un estratto.
Bernardo Marazzo, la CGIL, questa piazza, numeri alla mano, raccoglie 12.000 persone. Come vedi, il corteo non riesce a entrare e a naso questo era metà corteo. Quindi si direi siamo almeno 25.000 persone reali, cioè questa è una piazza che ne coste, guardi, metri quadri, ne tiene 12.000.
Una considerazione su questo successo?
Secondo me è frutto ovviamente della drammaticità della situazione, del fatto che la gente, anche se vive una grande crisi delle capacità collettive, sa che siamo in una situazione critica, e di fronte a un richiamo così ampio, aperto, come quello che abbiamo messo in piazza a Firenze, che va dalla GESCI fino ai centri sociali, quando riesce a essere plurale, la gente si sente chiamata in qualcosa che appartiene e dà una dimostrazione di civiltà da cui il mondo ha da imparare.
Allora, io mi avvicino a Michele Ventura. Salve, siamo in diretta per Controradio. Sì, è molto importante perché intanto è molto partecipata e poi francamente era singolare questa difficoltà, come una resistenza a parlare delle guerre. Ci sono due guerre in corso terribili, con il punto di vista dei morti, delle vittime, chiaramente in primo luogo, ma come ripercussione sulla vita di tutti, questo sull'Europa, su di noi, che ci sia un movimento che richiama a questo, è confortante.
Però la politica può fare di più. Lei viene ovviamente dalla storia della sinistra, dal Partito Democratico.
No, la politica può fare sicuramente di più, anche in momenti complicati, perché abbiamo attraversato momenti complicati. L'Italia, i partiti italiani, della sinistra soprattutto, si erano ritagliati uno spazio di autonomia e di iniziativa politica che gli consentiva di sviluppare non solo movimenti per la pace, ma avanzare anche proposte.
Questo spazio di autonomia al momento non viene gestito, non viene esercitato, secondo lei?
Ma secondo me c'è una difficoltà, questo va detto con chiarezza. Non puoi mettere tra parentesi. Io mi attendo che quando un dirigente o un leader nazionale parla di politica, non per seguire la famosa scaletta situazione internazionale, ma al primo punto deve parlare delle guerre in corso e dire un'opinione su come queste possono e debbono cessare.
Massa fin qui per la manifestazione per la pace, perché?
Ma perché oggi è fondamentale manifestare per la pace. È intollerabile quello che sta avvenendo, siamo sulle soglie della terza guerra mondiale e gli stati pare che non se ne rendano conto. Sta continuando questa escalation di violenza e noi siamo qua pacificamente per dire che serve riportare la politica al centro e serve rimettere al centro le persone. Non si può risolvere questi conflitti nel mondo con l'invio di armi.
Ma come si fa concretamente?
Ma concretamente intanto serve una mobilitazione massiccia da parte di tutte e di tutti affinché si spingano i governi ad attivarsi con tavoli di pace che portino appunto a un cessate il fuoco.
E la riprova è la gente, la maggioranza delle persone è contro la guerra, senza se e senza ma. Sarebbe bene che chi si può far carico di questa posizione e che le forze politiche del centro-sinistra se ne facessero carico, perché non esistono guerre giuste. Le guerre sono sempre fatte da potenti per i loro sporchi interessi, le pagano poveri sotto forma di vita umana.
Ma come si fa a fermarle queste guerre? Perché anzi oggi registriamo una escalation tra Israele e Iran.
Da stanotte. No, e come si fa a fermarle? Ripeto, bisognerebbe che perlomeno la parte politica che si ritiene più vicina al mondo del lavoro, al lavoratore, alle lavoratrici, alle fasce deboli della popolazione, assumesse questa posizione. Le posizioni ambigue oggi non pagano più, non si può votare all'11 contro l'articolo 8 e a mezzogiorno a favore dell'articolo 8, per fare un esempio non casuale. Quindi bisogna essere contro guerra senza sei e senza mai. Guarda.
Perché siete qui?
Allora, siamo qui in particolare noi per la Palestina. Stiamo cercando di raggiungere la festa del corteo perché ci hanno detto che c'è anche il sindaco e speriamo che il sindaco si esprima una buona volta a favore della Palestina.
Lo farà. Siamo arrivati alla fine, questa è Piazza Santa Croce, per quella dovete trovare qui il sindaco, la sindaca. Allora, una manifestazione incredibile, ve l'aspettavate così tanta gente?
No, speravamo che fosse tanta, ma non ce la siamo mai immaginata così bella.
E da dove venite?
Da Firenze, io lei da...
Avete già fatto una manifestazione della pace, era tempo che non si vedeva tanta gente, no?
Tempo. Io ero quella consolanata a Firenze e non era tanto affollata, ma poi abbiamo visto persone che vengono anche da Berlusconi, sì, ho fatto una enorme una volta.
Come si costruisce la pace?
Col dialogo, altro che col dialogo.
Ma se questi non vogliono dialogare, perché anche stanotte...
Sì, ragiona, si continua, non si molla, si persevera.
Signora, secondo lei come si fa?
Sì, con il dialogo. Gli interlocutori ci sono, però bisogna andarli a cercare.
Bisogna crederci.
Bisogna crederci e bisogna cercarli, non stare a chi ci dice che non esistono interlocutori. Ci sono.
La manifestazione è molto partecipata questa.
Sì, sì, sì.
Se l'aspettava?
Ma speravo fortemente.
No, sì, Fiorentina. Tanta gente a questa manifestazione. Sì, tanta gente, una reazione importante da parte del mondo pacifista. Una manifestazione che è coerentemente antipacifista contro tutti i belligeranti, quindi ci ha scelto di stare dalla parte della gente, dei popoli. Noi per quello, come la Comune, siamo contenti di essere in piazza e di esserci stati in mezzo a così tanta gente, una manifestazione colorata e ricca.
Sì.
E sui nostri canali social trovate le foto e i video della manifestazione. Il maltempo che è continuato a imperversare sulla Toscana, soprattutto nella nottata, in particolar modo nel Pisano, la notte scorsa tra le province di Livorno e Pisa, infatti ci sono state piogge eccezionali mai registrate con tale intensità in un secolo di misurazioni nell'area tra Cecina, Santa Lucia e Riparbella, tra le province di Livorno e Pisa. Questo quanto riporta una nota della regione Toscana. Ora la pioggia pare essersi placata, le previsioni meteo per oggi hanno indicato la possibilità di isolati temporali tra il pomeriggio e la sera sulle zone settentrionali della Toscana a partire dalla Lunigiana. Per domani invece nulla di particolare da segnalare, ma vedremo dopo le previsioni del tempo in conclusione di GR. La notte passata invece è stata molto più complicata, 3 persone sono state evacuate a Cecina, 1 a Montescudaio, in tutto il Pisano 15 persone sono state recuperate dai tetti delle loro auto o da canali dove erano stati trascinati da mezzanotte nei territori dei comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Lucia, Montescudaio e Terricciola. Per via delle precipitazioni, torrenti e canali sono tracimati, inondando strade e case, e al momento le squadre intervenute stanno ancora lavorando per liberarle dall'acqua. Non ci sono stati danni e conseguenze per le persone, per fortuna. Siamo però a fare i conti dei danni subiti nelle colline metallifere in tutto il Pisano, questo quanto ha detto il presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani. A collassare anche in questo caso il reticolo minore, nell'area piove già da 3 giorni, i fiumi sono ingrossati, basta poco per provocare l'esondazione, ha proseguito Giani. Dopo aver messo in sicurezza oramai i grandi fiumi, sui piccoli corsi d'acqua dovremmo concentrare l'attenzione per il futuro. Questo per quanto riguarda il maltempo di questa notte. E un'intera frazione del comune di Montescudaio in provincia di Pisa, la località Fiorino, è finita letteralmente completamente sott'acqua e ci sono circa 60 case allagate. Questo è quanto ha reso noto attraverso i canali social istituzionali il sindaco di Montescudaio Loris Caprai. Il comune, ha aggiunto Caprai, provvederà a fare un censimento da inviare alla regione per i danni subiti dai privati. È ancora presto per fare una stima precisa, ma si tratta comunque di danni ingenti, non solo alle abitazioni private ma anche alle imprese. Tante le case allagate anche a Cecina, in provincia di Livorno. Questo è quanto scrive su Facebook la sindaca Lia Burgalassi. Questa notte a Cecina sono caduti 70 mm di pioggia in 90 minuti, piogge monsoniche. Per forza e continuità ci sono due impianti sportivi inagibili, campi da tennis e stadio, danni al bocciodromo. Ci sono numerose abitazioni allagate, scantinate a piani terra. Il centro commerciale di Valle Scaglia è stato invaso e le attività si sono dovute fermare. Il parcheggio sotterraneo si è riempito completamente d'acqua. Squadre del comune, volontari, protezione civile, vigili del fuoco sono al lavoro da ore per aiutare le operazioni di pulizia a chi ha avuto danni. Questo sempre per quanto riguarda Cecina, nelle dichiarazioni della prima cittadina. Firenze, dalle verifiche tecniche effettuate oggi al liceo scientifico Leonardo da Vinci, la conferma che non vi sono problemi o lesioni strutturali dell'edificio e locali dell'istituto dopo che ieri mattina, nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico, due tramezzi a causa di fessurazioni si sono incrinati, provocando anche un cospicuo rumore. Così una nota della città metropolitana di Firenze: ieri, a seguito dei problemi verificati, si è scattato, come vi abbiamo raccontato, il piano di emergenza con l'evacuazione di circa 1000 persone tra studenti, docenti e personale scolastico. La direzione dei lavori, si spiega ancora, ha effettuato un sopralluogo nella mattinata stessa all'interno dei locali dell'istituto scolastico. È stato accertato che a seguito dell'inserimento di un isolatore sismico al piano interrato, intervento concluso la sera del 24 ottobre, in adiacenza di un pilastro interessato per questo a spostamenti nell'ordine di frazioni di millimetro, si sono evidenziate il 25 ottobre fessurazioni su tramezzi che hanno interessato unicamente però elementi non strutturali. La relazione tecnica specifica che si tratta di un assestamento fisiologico compatibile con la tipologia di intervento eseguito. Presentata la stagione 2024-2025 di Tram, teatro di residenza artistica multipla, teatro Limonaia di Sesto Fiorentino, a cura del Teatro della Limonaia ATS, Company Blu e Atto 2 ATS, che dal 6 novembre metterà in scena la rassegna Divergenze, Serena Righi di Atto 2 ATS. L'abbiamo intervistata, sentiamo.
Divergenza è la rassegna curata da Atto 2 e dall'anno scorso è, diciamo, il nome che racchiude le nostre scelte in ambito di stagione teatrale e non solo. Noi cerchiamo di presentare spettacoli che offrono uno sguardo plurale sulla scena contemporanea, non solo da un punto di vista di contenuto ma di forma. Quest'anno infatti abbiamo spettacolo musicale, spettacolo di narrazione, spettacolo di figura. Tutti quindi che concorrono a porgere al pubblico spettacoli diversi, quindi non solo su un filone.
Divergenze perché?
Perché appunto cerca di mettere sempre in rilievo uno sguardo diverso anche dal precedente, anche da quello che magari ci si aspetta in un teatro come quello del Teatro della Limonaia, che è un teatro che ha sempre proposto scena contemporanea, spettacoli di creazione, spettacoli di ricerca, quindi ad avvalorare questa visione che noi abbiamo.
Un'ultima notizia di cronaca: uno stabile di 4 piani è stato evacuato questa mattina intorno alle 5 in via di Scandicci a Firenze, a seguito di un incendio di un quadro elettrico con il fumo che ha poi invaso le scale del palazzo. In tutto sono state 39 le persone appartenenti a 9 nuclei familiari, compresi i bambini, evacuate dai vigili del fuoco, intervenuti anche con le autoscale sul posto, i sanitari inviati dal 118 che ha attivato la procedura di emergenza. Tra i residenti del palazzo, secondo quanto appreso, in 15, tra cui 6 minori, sono stati trattati dai sanitari. tutti in codice verde, nessuno è andato in ospedale da quanto ha preso il quadro elettrico andato a fuoco, era stato installato nel vano condominiale per lavori, una volta spente le fiamme dai vigili del fuoco e bonificato lo stabile, le famiglie sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Un'ultima notizia che è stata battuta poco fa dalle agenzie: a causa di un intervento tecnico rilevante sulla cassa di manovra al bio di Novoli Aeroporto, le linee T1 e T2 della tranvia effettuano servizio limitato, lo comunica GEST. La squadra dei tecnici manutenzione spiega una nota: prosegue il lavoro senza sosta, la T1 è in servizio alla tratta Villa Costanza Leopolda e viceversa, e Valfonda Careggi e viceversa, la T2 invece è limitata alla tratta Peretola Rosselli e viceversa, sono attivi bus sostitutivi nelle tratte coperte dal servizio. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani cielo molto nuvoloso con possibilità di pioggia dal pomeriggio a partire dalla costa, i venti sono deboli orientali, sudorientali, mari mossi al largo, poco mossi sotto costa, le temperature minime in diminuzione, le massime invece stazionarie. È tutto, grazie a Giustina per la regia, la ritroverete dopo la sigla fino al GR di Popolare Network del 19:30. Da Domenico Guarino l'augurio una buona serata ed un buon weekend a tutti voi, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.